lot of people. Here we go. Yo.
Sono troppo lungo perché speravo che rispondesse la Zena, ma ancora non c'è. Gaia, tu ci sei?
Ci sono!
Aspetta un attimo, vediamo se... No! Lo squillino della morte di Skype. Vabbè, niente.
Morto Skype.
La Zena non ci doveva essere adesso?
Ci doveva essere adesso.
Sì. Vabbè, allora ciao!
Ciao!
Ciao! Cari ascoltatori, questa è Pomerica In, come ogni domenica dalle 19.45-50, dipende, fino alle 21, con dentro tutta una serie di cose. La scienza dello scienziatissimo, a volte la letteratura di Burgazzi, a volte le stelle di Simona.
Stasera ci saranno le stelle di Simona.
Ci sono le stelle della
sì,
ragazza delle stelle,
sì,
bene.
La ragazza delle stelle ci sarà, poi ci sarà Astrid.
Le cose completamente orobico-centriche dell'Astrid.
Vediamo se ci stupirà.
Sì, vediamo.
Qualcosa di...
Clarice oggi ci doveva essere, non c'è. Cosa la sentiamo però?
La sentiamo, Clarice, e ci porterà un ospite.
Un ospite? Cioè non viene, ma c'è un ospite.
Non viene, ma un ospite.
Vabbè. 331-6214013 per i vostri sms, come sempre, care e cari. Noi siamo qua, vi rispondiamo, vi diciamo delle cose.
Vi teniamo compagnia.
Sì, e voi a noi, d'altra parte, perché se no, cioè, l'idea è una mano lava l'altra qua a Radio Pop. Cioè, non solo vogliamo, che ne so, gli abbonamenti o le tessere, ma anche la vostra compagnia. Pensa te.
Non ci bastate mai.
Mai. Siamo dei pretendoni. Abbiamo Ze, ciao.
Ciao ragazzi.
Ciao Ze.
Temevamo non ci fossi.
No, scusate, l'ho presa all'ultimo, ma era già caduta.
Eri sotto la doccia, tipo, quelle cose lì.
No, no.
No. E cosa, dove sei? Sempre
mi lavo
Torino?
Troppo poco. Sì, ma poco. No.
Sei in partenza
molto,
quasi.
Molto poco, sì, sì. Infatti la prossima volta che ci sentiremo sarò in un posto decisamente più caldo. Mm. Non so esattamente in quale isola delle Canarie, però le Canarie.
Cosa vuoi, cioè, come fai a non sapere che verso dove prendi il biglietto, scusami? Non
no,
puoi andare in biglietteria e dire Canarie, cioè.
Giusto, hai ragione anche tu. Nel senso che arriviamo a Tenerife, però la domenica, perché domenica prossima sarò completamente in mezzo all'oceano.
E quindi è una cioè, hai deciso di partire quel giorno per non averla sbatti di fare il collegamento?
No, però diciamo che costava meno. E quindi diciamo ne valeva la pena. E quindi sarò, però quella dopo invece magari sarò già alla Palma. Cioè io spero di essere già alla Palma e non ancora a Tenerife, che proprio non mi piace particolarmente.
Perché non
ti piace
Tenerife? Cioè, che detto veramente a chi resta qua è un
c'ha le sue scelte,
no,
scusami.
No,
orrendo, no, però vabbè, proviamo.
Può sembrare molto, molto snob questa affermazione.
Fai la snob, parla male di Tenerife, raccontaci un po'.
No, perché voi avete presente... no, devo usare bene le parole perché io a volte sono veramente molto fuori luogo. Allora, praticamente a Tenerife, soprattutto nella parte più turistica, quando tu cammini per strada, tu ti immagini che siano tutti surfisti, persone giovani, eccetera, no? Tu dici Tenerife.
Stai per fare ageism.
Stai molto attenta. Stai molto attenta che siamo qua che ti aspettiamo.
Sono tutti vecchi.
Vieni, Ze.
Invece ci sono solo ottantenni. Dai, ottantenni va bene.
Sì, okay. Diciamo che hai tagliato fuori una buona fetta di ascoltatori, per cui ti recrimineranno in pochi, mettiamola così, sì.
Però di quelli, sai, proprio gli inglesi che vogliono l'Inghilterra a Tenerife, il tedesco che vuole la Germania a Tenerife, cioè proprio questa...
L'invasore.
L'invasione, ecco, diciamocelo, okay. No? Il colonialismo moderno, possiamo chiamarlo, fatto col turismo, però il concetto un po' è lo stesso. E quindi sono proprio posti tristi, secondo me.
Okay.
Cioè, a me non è piaciuto particolarmente, nel senso, quando ti manca la cultura locale,
Certo.
Vai alle Canarie e poi ti manca la cultura locale, dici, ma io, cioè, per venire a vedermi la Germania o l'Inghilterra.
Tra l'altro, chissà come si mangia bene con quelle due influenze.
Esatto, esatto. Cioè, tutto fish and chips, eccetera. No. Poi, per carità, nella parte nord è bella. Però io in realtà oggi volevo parlarvi di una storia fichissima.
Vai.
Perché a volte, no, dal web arrivano dei video di cani che fanno cose. Che poi uno dice, sì, vabbè, però in realtà non è così, stiamo umanizzando, non è successo quello che pensi. Invece, dalla Turchia, da un posto che si chiama Beylikdüzü.
L'hai proprio detto giusto, sono sicuro che era proprio così che
esatto,
si chiamava.
Proprio così. È arrivato un video di un veterinario, di una cagna che porta un cucciolo nell'ambulatorio, cioè si vede arrivare dalla telecamera da fuori la cagna che arriva con un cucciolo e loro poi vedono arrivare questa cagna, si vede, no, che prendono il cucciolo, entrano in clinica con la cagna, visitano il cucciolo e viene fuori che il cucciolo è diciamo un po' più di là che di qua.
Ah, non sta benissimo, diciamo.
Non sta particolarmente bene. Cosa è successo? Che praticamente questa cagna aveva già partorito un altro cucciolo, è una randagia, in Turchia ci sono un botto di randagi che stanno da Dio, e la cagna aveva già partorito un altro cucciolo che dai volontari era stata portata proprio presso quella stessa clinica.
Okay.
E la cagna aveva visto che il cucciolo veniva portato, cioè ha seguito i volontari, aveva visto che il cucciolo era stato portato lì. Quando il suo cucciolo, l'altro cucciolo, ha iniziato a stare male, ha portato quello in clinica e sono riusciti a salvarli. Poi è molto carino perché in questo video si vede proprio mentre c'è il veterinario con il cucciolino sul tavolo, lei che si mette su quelle due zampe posteriori e guarda il cucciolo e segue tutta
l'operazione, l'analisi,
esatto. E poi si vede la scena in cui poi lei alla fine lo allatta ed è stata, diciamo, unita anche all'altro cucciolo che ora stanno bene.
Okay.
E questo è interessante perché noi a volte diciamo, vabbè, ma no, non stiamo a umanizzare, in realtà il cane l'ha fatto per caso. In realtà rientra tutto sempre nel principio che i cani provano delle emozioni esattamente come noi. E c'è una cosa che si chiama teoria della mente, di cui noi esseri umani siamo dotati, e che gli scienziati hanno dimostrato che anche i cani ne sono dotati. Questa teoria della mente cosa sostiene? Che oltre a provare delle emozioni, quindi quelle primarie, no, come la rabbia, la paura, la tristezza, queste qua, abbiamo noi, e così anche i cani, una cognizione per cui comprendiamo, cioè i cani comprendono le nostre intenzioni, sanno leggerci, sanno prevenire, sanno immaginare quello che stiamo per fare.
Ipotizzano il nostro comportamento.
Esatto,
okay.
Esatto, riescono proprio a fare delle ipotesi. E quindi l'idea, diciamo, degli esperti che hanno visionato questo video è che effettivamente il cane non ha messo in atto un comportamento istintivo per cui l'altro cucciolo me l'hanno portato lì, provo a portarci pure questo. Ma come se proprio capisse che effettivamente quello era un luogo in cui era favorevole portare il proprio cucciolo per salvarlo, perché si è accorta che effettivamente il cucciolo stava male, poi il cucciolo nello specifico era in ipotermia, si era accorto che stava male, quindi l'ha portato lì. E trovo che questa sia una storia bellissima e quindi volevo parlarne, ovviamente.
Grazie.
In radio, perché di solito parlo sempre di robe brutte, volevo parlare di come si fanno le borse di coccodrillo, però
no. Era più bella questa, era
però
più bella
questa. Esatto, no? Settimana scorsa con gli elefanti, allora no, dai, ogni tanto una cosa bella, oppure sì. Tipo quando parlo di cani di solito insulto la gente, allora ho detto, no, dai, una cosa bella sui cani, magari diciamola.
Io devo dirti che quando ho letto la notizia ti ho pensato. E mi ero fatta una idea, nel senso avevo immaginato che probabilmente, perché non ero, avevo letta soltanto così, oltretutto una in inglese, su un sito inglese in realtà, non l'avevo vista qua nella stampa italiana, e non sono andata a leggerla proprio in maniera approfondita, non avevo letto quindi che erano già nati altri cuccioli eccetera, avevo visto soltanto il titolo del sommario. E quindi mi ero immaginata che probabilmente il veterinario aveva interagito in qualche modo con questo cane dandogli da mangiare o dandogli da bere, visto che era randagio, e avendo avuto difficoltà col cucciolo avesse portato poi dal veterinario. Più o meno sarebbe stata la stessa cosa, nel senso che c'era l'intenzione, aveva capito, letto un po', diciamo, l'intenzione, e anche se fosse stato così sarebbe stato uguale, insomma.
Sì, fico, sì, sì, cioè diciamo che è fico comunque, che diciamo rispetto ai nostri cani che quando li portiamo dal veterinario vorrebbero ucciderci.
I randagi apprezzano di più.
I randagi dicono aspetta, perché magari quando mi serve, magari non ci vado a farmi castrare, o perché magari no.
Però non pagava la cagnolina, vero?
No, chiaro, non ha pagato. Okay. Grande vantaggio. Infatti, io mi immagino, capito, uno che manda il proprio cane da solo dal veterinario. Dai, vai, 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 vai alla porta, vai alla porta. Così poi lo curano e poi dopo il cane esce dalla clinica e tu ce l'hai curato gratis. Potrebbe essere.
Esatto, si potrebbero addestrare.
Tanto, a proposito di soldi, ci arriva la storia di un cane che in un college americano entrava al bar con delle foglie perché vedeva gli studenti pagare con le banconote.
Amore, ma sì, che carino, era un labrador.
È stato arrestato ovviamente perché tentava di...
Per truffa.
Sì, certo, roba falsa.
Riciclaggio.
Perché... Riciclaggio, esatto.
Oppure greenwashing, vabbè, mi fermo.
Basta. No, però non è male, greenwashing non è
era
male.
Bello greenwashing, grazie.
O forse quel invece... cane voleva leggere le foglie.
Senti, ho Siamo sentito avanti. Di questa cagata del leggere le foglie, vabbè, va bene.
No, però ha una grande tradizione.
Sì, di dove?
Nel senso... Indiana.
Ah, indiana?
È una grande tradizione indiana, nel senso che obiettivamente come le grandi tradizioni dei popoli, a volte quando poi ne parla magari qualcuno a cui non dà particolarmente credito, poi si rischia di farlo passare per una cacata. Però è una tradizione, ecco, non...
È così.
Cioè, è una tradizione indiana, sì, esatto. Cioè, è un po' come parte dello yoga, cui se ci credi ci credi, se non ci credi non ci credi. È molto affascinante, effettivamente, la lettura delle foglie.
E anche un passatempo. Cioè,
comunque tutta,
se non hai...
tutta la storia è molto affascinante. Poi, oddio, la mia domanda comunque in realtà rispetto alle foglie è una. Ma tu vorresti sapere per filo e per segno che cosa aspettarti per il futuro?
No, assolutamente.
A prescindere dalle foglie, anche quando ti leggono la mano.
Amo le sorprese, mettiamola così.
Ma qualsiasi cosa, sì. Esatto, cioè metti proprio che è vero, no? Ma vorresti saperlo, cioè più che altro è quello che a me ha dato più che altro da riflettere, cioè vorrei saperlo o no?
C'è una storia molto, molto macabre di Walt Disney che all'età di 35 anni si è fatto leggere il futuro, no? Prima dei 35, fatto sa che era una sfera di cristallo, come si usava a quei tempi, e chi leggeva gli aveva detto che sarebbe morto al 35esimo anno della sua età. E Walt Disney visse di merda, in realtà per tutta la vita, cioè superato i 35 comunque...
Comunque l'ansia.
Dicono, no, sì, sì, il suo biografo dice che tipo non andava mai a un funerale e aveva un rapporto con la fine non particolarmente sereno, ecco, per cui no, non fatelo. Non fatelo.
È difficile, capito? A parte che sia che ti dicano una cosa bella o una cosa brutta, cioè comunque tu rischi di vivere poi ogni giorno nel tentativo di fare in modo che sia vero o non sia veri.
Oppure al contrario, se è una cosa bella dici non fai più una mazza perché tanto tra un po' succede una cosa bella lo stesso.
Esatto, e a quel punto se tu cambi quel destino succede lo stesso o no?
Brano? Dai, brano.
Dai, brano.
Brano.
Va bene.
Ciao Se, buon viaggio. Ciao, e ragazzi. Ci sentiamo domenica prossima, chissà da dove.
Ciao.
Baci.
Esatto, ciao.
Carina, no? Vampire Weekend, Sunflower. Ciao Simo, come stai?
Ciao Simo.
Ciao.
Ciao. Oh,
bene, bene, voi?
Bene, noto con piacere che hai alle spalle di nuovo un telescopio, il che rende tutto più, come dire, autorevole il tuo collegamento.
Sì, 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 molto autorevole.
Sarà un'astrofisica.
Sono semplicemente spostata in un'altra stanza dove c'è il telescopio.
Hai fatto bene. Cosa ci racconti di bello?
Allora, vi racconto un paio di cose e prima vi dico una. Ho ascoltato quello che ha detto Zena, sì. E volevo dirvi che anche noi scienziati ogni tanto l'abbiamo fatto. Newton, non una casa, aveva calcolato la fine del mondo.
Ah, così?
Non di una persona, ma di tutti noi. E non è ancora passato, non vi dico quand'è.
Grazie, che se no ci prendiamo male.
Esatto, però si era messo lì a fare dei calcoli, ma sono convinta che lo facesse semplicemente per farsi dare dei soldini, non perché ci credesse realmente.
Ma visto che siamo in tema, Nicole ci ha scritto e ci dice: sono ancora in tema? E sì, perché ci ha dato un assist la nostra Simo, quindi possiamo leggere il tuo messaggio. Ha scritto: 10 anni un mio amico coetaneo delle vacanze mi lesse la mano, seriamente, tra virgolette,
okay, seriamente.
Dicendomi che sarai morta a 58 anni, ecco, ne ho 55 e non me ne sono mai dimenticata, che faccio?
Tieni duro, Nicole.
Tieni duro,
al 59esimo ricordati di chiamarci, facciamo
un party in diretta e soprattutto chiamiamo il tuo amico seriamente e lo salutiamo.
Sì. Comunque vai serena, ovviamente una vacanza.
Io consiglio di vivere molto serena.
Sì. Viva la scienza e quindi amen.
Esatto, poi noi scienziati diciamo possiamo fare delle previsioni, ma con
dei dati.
Siamo barre di errore, quindi possiamo avvicinarci, allontanarci, insomma non lo definiamo con certezza.
Certo. Allora,
di cosa vi parlo? Vi parlo di due cosine connesse. Mm-hmm. La prima è riferita a quello che credo molti abbiano letto anche su giornali, riviste, in televisione, ho sentito un po' ovunque parlare di questo fantomatico allineamento, che è un allineamento pazzesco che dovrebbe avvenire il 25 gennaio.
Sì.
E in alcuni casi ho trovato anche scritto che avverrà un allineamento di tutti e gli 8 pianeti del sistema solare, che saranno visibili nel nostro cielo notturno.
Vuoi inveire contro i giornalisti, contro i colleghi?
Non voglio inveire, voglio raccontare cosa c'è di vero in questa affermazione, cosa c'è di, come dire, impreciso. Ecco, non...
ci aiuta a interpretare le notizie.
Sì, in un certo senso.
Esattamente.
Vai, dici tutto. Cosa c'è di vero?
Allora, prima di tutto cosa vuol dire allineamento? Sapete che i pianeti del Sistema Solare ruotano, tutti i pianeti ruotano intorno al Sole, tutti su un piano, quello che viene chiamato il piano dell'eclittica. Siamo tutti paralleli sullo stesso piano dove c'è anche il Sole, quindi gli ruotiamo attorno. Ma visto dalla Terra, se noi guardiamo durante l'anno il movimento del Sole e potessimo vedere anche come si spostano i pianeti, sembrano tutti allineati e si muovono in prossimità del Sole. Alcuni addirittura hanno quello che si chiama un moto retrogrado, cioè sembra che li sorpassino il Sole e poi tornano indietro, okay. Che sono tipicamente i pianeti quelli interni, tipo Venere per esempio,
quelli più vicini.
Esatto, fanno questo gioco di superare il Sole e poi tornare indietro. Ma questa è una visione che noi abbiamo, molto particolare, perché noi siamo immersi nel sistema solare, è il nostro punto di vista. Se noi potessimo ribaltare, cioè cambiare il punto di vista, e fossimo per esempio in un planetario dove questa cosa la possiamo fare, e vedessimo il sistema solare diciamo di fronte, una cosa a cui noi non potremo mai aspirare, vedremo che quando i pianeti a noi sembrano allineati, in realtà non sono allineati, è un'immagine apparente di quello che noi vediamo, prospettica. Che
è
noi
un
vediamo.
Effetto ottico, banalmente.
Sì, è, diciamo, non è un'illusione, è la geometria, insomma, della nostra posizione rispetto a tutti gli altri pianeti del sistema solare che ruotano intorno al Sole. Okay. E, quindi non è che sono tutti allineati, è che noi li vediamo in quella data, ma in realtà non solo in quella data, si vedono anche, per esempio, anche adesso ci sono degli allineamenti, noi vediamo i pianeti che stanno su questa linea, che è proprio la linea dell'eclittica. Il 25 gennaio, se uno per esempio usasse un planetario free che si chiama Stellarium,
è un'app?
Sì, ve lo potete scaricare sia sul cellulare ma anche sul computer, voi ve lo scaricate e posizionate la data, potete far scorrere avanti e indietro il tempo, insomma vedete Figo. In tempo reale quello che avete sopra la vostra
testa. Com'è che si chiama, lo ripeti bene?
Si chiama Stellarium.
Stellarium, che lo fingo di averlo fatto per le ascoltatrici e gli ascoltatori, invece non avevo capito io.
E puoi scaricartelo tu, giusto, bello. Okay.
Allora, se in questa serata particolare che tutti citano, del 25, intorno alle 6 e mezza in direzione sud, alto sull'orizzonte, sud, sud-ovest, se ne vedono parecchi, tutti lungo questa linea che abbiamo appunto chiamato eclittica, e sono, guardando di fronte a voi a sud, avete sulla sinistra Marte, poi si vede Giove, Venere, Saturno, sono tutti visibili a occhio nudo. Poi ce ne sono altri che non vediamo ad occhio nudo, che è per esempio Urano, che ha bisogno di un telescopio o di un binocolo. Quindi c'è questa c'è una sorta di appunto allineamento, ma che, ripeto, non è un vero allineamento geometrico, ma è semplicemente sulla volta stellata, li vedete in questa posizione. Se li potessimo vedere in altro modo, cioè di fronte, sarebbero in posizioni completamente diverse, che ruotano intorno al Sole. Tra l'altro hanno parlato di 8 pianeti tutti allineati, ma se andate a fare la fotografia in quella giornata, il povero Mercurio se lo sono dimenticati tutti. Mercurio a quell'ora non è visibile.
Quindi non è neanche vero che... cioè, ok.
Sì, diciamo 8 pianeti in queste giornate non li vedete, poi è veramente una situazione molto difficile, anche perché Mercurio e Venere sono pianeti interni, quindi si vedono anche in momenti o appena dopo il tramonto del Sole. Infatti, per esempio, Venere veniva chiamata stella del mattino.
Sì, è vero.
Dagli antichi, no? Quindi lo vedete o prima che il Sole sorga o appena dopo che il Sole è tramontato. Stessa cosa Mercurio. Infatti in questa serata Mercurio è visibile in cielo, però la mattina a est.
Okay.
Quindi insomma non avremo un allineamento completo di 8 pianeti. Quindi diciamo... cosa c'è di vero che si vedono appunto
pochissimo,
c'è poco, però in conclusione direi che una cosa molto bella è che in queste serate, nello specifico anche il 25, sarà possibile vedere un sacco di pianeti. Ecco, questo sì è una bella serata per l'osservazione planetaria.
Ok, quasi tutti i pianeti, potremmo dire
quasi tutti i pianeti, poi alcuni di questi non si vedono neanche a occhio nudo, quindi
infatti immaginavo, tra l'altro ci vuole un telescopio.
Esatto, tutti quelli che Marte, Giove, Saturno e anche Venere è molto luminosa perché è vicina al Sole, quelli li potete vedere tranquillamente a occhio nudo.
Okay.
Marte lo vedete con quel caratteristico colore rosso, per esempio, sono veramente molto luminosi, tanto che molto spesso mi chiedono che stella era quella, quell'ora, e tipicamente sono pianeti, o è Giove o è Saturno. Quindi in queste serate, più che stare attenti a parlare di allineamento, raccontiamo invece che è un bel momento per vedere, un gran bel mese questo qui per vedere osservazione planetaria. E finché ci sarà possibile, insomma, volevo attaccarmi alla seconda cosa di cui volevo raccontarvi, possiamo vederla, per fortuna ancora adesso, perché il cielo rimane ancora accessibile, o meglio, rimane ancora abbastanza buio e poco denso di parecchi oggetti. Dobbiamo cercare di proteggere il più possibile lo spazio.
Ah, stai diventando, ok, barricadera, è il momento della resistance.
No, vi dicevo questo perché ultimamente c'è stata un'altra petizione di un gruppo di ricercatori che hanno chiesto all'ONU di inserire la protezione dello spazio tra gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, come è stato fatto per esempio per gli oceani, no? Quindi oceani spazio. Non ci sono dei limiti nazionali o di stato in stato, il cielo appartiene a tutti.
La geopolitica spaziale di cui si parlava l'altra volta.
Esatto, per cui dobbiamo cercare, metterlo però tra gli obiettivi dell'agenda 2030 è molto importante, insomma, perché si riconosce questa importanza dello spazio, del cielo e dell'orbita terrestre, tra l'altro, perché la situazione sta veramente sfuggendo di mano e sta anche creando molti problemi che possono, come dire, anche essere pericolosi poi per gli uomini, per l'umanità. Adesso non voglio citare sempre quello che avrete capito, mi sta un po' antipatichino, che è Musk, ma nel 2019, fino al 2019, si mettevano in orbita in un anno qualche centinaia di
Madonna, satelliti. Comunque tanti pensavo meno.
Lo spazio è grande, non dovrei dirla questa cosa, però insomma è grande, non è
ma non credo che fra le nostre ascoltatrici e ascoltatori ci sarà qualcuno che si deciderà a lanciare un satellite perché tu hai detto che è grande, per cui vai serena,
finanzia una missione, sì. Però insomma però non è infinito, è questa la cosa che uno dovrebbe, come dire, mettersi un attimo in testa. E dal 2019, l'anno in cui hanno iniziato a essere inviata la costellazione Starlink della SpaceX. Ora, dal 2019, vi dico soltanto che 2023-2024, ogni anno, sono stati lanciati una roba come 3.000 satelliti.
Micchia!
E vanno avanti, e oltre a Musk si intende, ovviamente non sarà l'unico, quindi tutti faranno la corsa allo spazio, e questo per noi astronomi è ovviamente deleterio, perché ci toglie la possibilità non soltanto di come dire, godere del cielo a occhio nudo, il problema è anche studiare il cosmo, diventa assolutamente impossibile. Questi Starlink sono molto molto luminosi, riflettono tanto la luce del sole, quindi vengono spediti a trenino, questa cosa ve l'avevo
già
stata.
Sì. Cioè, la prima volta che li vedi è anche carino, poi, poi ti rendi conto che fosse un casino.
Insomma, e poi come avete visto è successo proprio qualche giorno fa, alcuni di cui possono succedere cose, no? Per cui il Falcon 9 che ha messo in orbita una delle ultime costellazioni non ha funzionato a dovere, quindi sono stati messi in orbite, diciamo, non precise, non corrette, quindi sono ricaduti e possono creare dei problemi importantissimi di detriti, andando tra l'altro poi anche a, come dire, a rovinare, a distruggere magari altri satelliti. Ora, i satelliti sono importanti, per esempio per il monitoraggio ambientale, cioè ci sono anche lati positivi. Chiaramente però bisogna anche valutare, insomma, quanti in mandarne. In questo caso questa corsa allo spazio dal punto di vista dei privati a me spaventa parecchio, perché non c'è, come dire, non c'è un limite al numero di questi satelliti, no? Certo. Ognuno corre allo spazio sempre di più e si finirà per avere, saremo come Saturno, invece di avere degli anelli fatti di rocce,
gli anelli di rumenta,
avremo delle vere e proprie anelli. Ci sono delle simulazioni tra una trentina di anni della NASA e fa vedere, è una sorta di guscio fatto tutto di detriti spaziali.
Che schifo!
Esatto, finché non ci cadono in testa, perché poi succede che ci cadono in testa e iniziano a esserci, insomma, problemi, e forse uno ne pensa, però non è che uno si deve augurare che ci cadano in testa, insomma.
No, sarebbe molto meglio di no, per tutta una serie di ragioni, ovviamente.
Quello che io dico, per sensibilizzare, vi piace vedere l'allineamento dei pianeti, vi piace poter vedere ancora i pianeti luminosi in cielo, fare delle belle serate osservative, ecco, magari cerchiamo un po' di rispettarlo questo spazio, ecco.
Grazie Simo.
Grazie Simo.
Ci sentiamo domenica prossima o quando sarà?
No, quando sarà ci sentiamo.
Ciao.
Ciao, un abbraccio.
Ciao, grazie mille, ciao ciao.
331-6214-013 per i vostri sms.
Superare.
Eccoci, era
Cerchi nell'acqua
di Paolo Benvenu. Oggi a Perugia, al Teatro Pavone, c'è stata la commemorazione e noi volevamo essere con gli amici, con i familiari che erano insieme a lui oggi pomeriggio.
Abbiamo al telefono, no non è vero, abbiamo su Skype Clarice, alla quale dico ciao Clarice.
Buonasera, mi sembra di non aver sentito la sigla che merito, insomma.
Porca miseria, c'hai ragione anche te. Vabbè, e vuoi cantarla tu in qualche modo?
No.
Te la rimetto, va bene.
Sei fantastica, sei fantastica, sei fantastica.
Guarda, cade a fagiolo la tua sigla perché era caduta la linea col nostro ospite, per cui avevamo bisogno di qualche secondo in più per sentirlo, e così tu adesso lo puoi introdurre, anche se in realtà è un usato garantito. Cioè
è
un usato garantito il Tieghi, perché era già stato da queste parti. Ciao!
Eccoli, ciao ragazzi!
Ciao Federico!
Federico Tieghi, lasciatemelo introdurre, appunto, è stato con noi ospite anche ai tempi di Tutto un Go, esattamente, per parlarci dei suoi progetti. Prima di tutto ricordiamo la osteopata di grandissimo successo e grandissima fama in tutta Italia.
Conosciuto come l'osteopata delle rockstar.
Delle rockstar e non solo.
E anche di Clarice, eh?
Beh, appunto, la rockstar.
Era la battuta per dire che non era una rockstar.
Okay. Appunto, infatti, no, io sono nella categoria rockstar.
Okay.
Ma anche e soprattutto, come poi ci ha raccontato in passato, appunto, del suo progetto di Sei Mens, è andato anche nelle carceri a San Vittore, in veste di osteopata, ad assistere comunque. Ragazzi, ci si può sempre recuperare la puntata dei detenuti, in poche parole. E noi perché abbiamo piacere di riavere ospiti come Federico? Perché questi progetti vanno avanti, crescono fortunatamente, e quindi adesso sei qui con noi perché ci racconti, insomma, cose nuove, cose belle che stanno succedendo grazie a Sei Mens e grazie a te, ovviamente, che sei il presidente di questa associazione.
Sì, diciamo che sono un sacco di progetti nuovi, stiamo partendo adesso con l'anno nuovo veramente carichi. Per chi non lo sapesse, Sei Mens è un ETS, quindi è un ente del terzo settore che nasce in realtà facendo delle attività in Africa, e poi ovviamente dato che il focus del progetto dell'ETS è quello di essere di supporto in tutte le situazioni difficili, c'è stata anche la possibilità, come avevamo appunto di cui avevamo appunto parlato l'ultima volta insieme a Tutto un Bo, delle attività in carcere.
Certo.
Però vedete, c'è tutta la parte che poi è un po' il cuore anzi proprio del progetto, che sono i progetti in Africa, e si stanno creando, insomma, un po' un sacco di cose interessanti di cui sono ovviamente molto fiero, molto carico e felice di raccontare, perché poi di fatto in questo momento le nostre energie sono indirizzate su tre grossi progetti in Tanzania. Se volete vedere,
e come no,
certo.
Praticamente diciamo che in questo momento forse il progetto, anche dal mio punto di vista, più ambizioso è la creazione di un polo di formazione nell'ambito osteopatico, ma anche odontoiatrico e medico, che si sta concretizzando in un ospedale statale governativo di Iringa, che è una cittadina proprio nel mezzo della Tanzania. Per chi non è nel settore è difficile riuscire a collaborare con realtà statali governative. Noi, dopo anni e anni, diciamo, di attività, siamo riusciti a costruirci una certa reputazione, siamo riusciti ad arrivare di fatto a creare una connessione con questa struttura ospedaliera, e abbiamo avuto appunto la fortuna stiamo avviando questo progetto, appunto, che sarà un vero e proprio polo di formazione. Noi siamo dei grandissimi sostenitori del fatto che ogni progetto debba lasciare qualcosa alla popolazione locale, creare un'autosostenibilità. Questo è il nostro focus principale. quale miglior modo, proprio portando le nostre competenze a, ai professionisti locali, in modo da poterle portare a, diciamo, migliorare le loro competenze e migliorare di fatto poi il loro lavoro e il loro stile di vita. Quindi questo è un progetto molto bello. Tra l'altro, nel campo osteopatico noi siamo i primi, credo al mondo, a portare la formazione di osteopatia in Africa. Quindi questa è una cosa
niente
di
male.
Sono molto molto fiero e molto carico.
E senti, volevo farti vai Clarice, vai tu, scusami.
Grazie. Allora, a proposito di formazione sarà sul campo sicuramente, però visto che voglio dire, la Tanzania non è proprio dietro l'angolo, come la gestite questa cosa?
Guarda, ottima domanda, nel senso che giustamente c'è giustamente una barriera logistica. Faremo sicuramente parte delle ore di lezione online, quindi faremo proprio delle lezioni per forza di cose, anche perché non è che possiamo essere presenti, o meglio, sì, nel senso, esatto, noi comunque riusciamo a garantire sicuramente una buona presenza in loco, però quando si parla di centinaia di ore di lezione, capisci bene che poi diventa anche, quindi sicuramente ci saranno tante lezioni in presenza con tutti i miei collaboratori professionisti che andranno giù appunto a portare le loro competenze dal vivo, ma faremo anche tutta una parte, specialmente tutta la parte teorica, facendo appunto delle lezioni online, perché comunque giustamente abbiamo per fortuna le tecnologie per poterlo fare, e quindi almeno da questo punto di vista le sfruttiamo al massimo.
Esatto.
Quindi sì.
Senti, io avevo una domanda latere che può avere, come dire, magari poco senso, ma mi incuriosisce: come mai proprio la Tanzania fra tutti i posti? Com'è nata la...
Guarda, è nato, in realtà è stata veramente una casualità. Nel 2011 io avevo appena finito la scuola di osteopatia. Io ho sempre sognato un po', diciamo, di mettermi in gioco nell'ambito del sociale, e è arrivata proprio un po' un fulmine a ciel sereno questa opportunità, tra l'altro in un periodo in cui avevo già programmato un viaggio in Tanzania. Vengo a conoscenza, grazie a un amico, di un centro di accoglienza di bimbi orfani e disabili, e avendo già i biglietti in mano per la Tanzania, essendo venuto a conoscenza appunto di questo centro, io ho anticipato i voli aerei per poter stare in questo centro. Fondamentalmente sono stato giù quasi un paio di mesi, e il centro si trovava in una cittadina che si chiama Same, nella regione del Kilimangiaro. Da lì il nome Seymens.
Questo,
esatto, Seymens ovviamente è un nome che nasce con un concetto di inclusività, di tutte le mani sono mani speciali, però ovviamente c'è anche un richiamo alla città dove è nato tutto questo progetto. Quindi in realtà è stata un po' una casualità. Ci siamo innamorati di questa comunità. Da lì è partito, si è messo in moto tutta questa macchina che ci ha portato a portare giù appunto professionisti per cercare di dare un supporto a questo centro in termini proprio di formazione, e da lì poi si sono evoluti insomma tutti gli altri progetti, tra cui anche un paio di altri di cui non vi ho ancora detto e che, se volete, vi racconto.
Vai!
Perché, allora, dicevamo, oltre appunto contestualmente appunto a questo discorso di formazione, abbiamo aperto, Seymens ha aperto la prima clinica odontoiatrica in un villaggio a Mabiglioni, dove c'è un altro progetto appunto che portiamo avanti ormai da diversi anni. È un dispensario, per dispensario lì si intendono fondamentalmente dei piccoli presidi medici nei villaggi, quindi è un po' l'interfaccia per la popolazione, diciamo, che non ha possibilità di ottenere cure nelle grandi città, perché appunto per problemi logistici, e noi facciamo appunto attività ovviamente nel campo della fisioterapia, dell'odontoiatria e della medicina, ma grazie anche a Carlo Piana, che è un amico fratello, un grandissimo odontoiatra, anche lui un po' innamorato di questo progetto, lui ovviamente è il nostro responsabile nell'area odontoiatrica, e siamo riusciti a creare questa clinica dentistica. E altra cosa che bollo in pentola invece è in realtà la creazione di una clinica riabilitativa in un altro villaggio, che è un villaggio che si chiama Kilolo, non lontano da Iringa, quindi stiamo sempre parlando proprio in mezzo alla Tanzania, dove anche lì, diciamo, c'è stata c'è la possibilità in questo momento, ovviamente, perché poi per riuscire a realizzare tutto, ovviamente, bisogna fare delle attività di fundraising.
Infatti ricordiamolo subito, nel senso che a parte esserci un sito appunto samehands.it, quindi samehands.it, cioè proprio cioè il dona ora, il pulsante sul quale si può appunto cliccare per poi donare, insomma, per contribuire
alla
realizzazione di questi progetti. Sì,
grazie Clari, esatto, per l'assist, assolutamente sì, perché è tutto bello, tutto sono progetti che comunque hanno sempre un grande impatto anche proprio in termini di feedback da parte delle persone, ma poi giustamente per stare in piedi c'è bisogno di fondi. Quindi chiunque abbia a cuore, ecco, questo progetto può appunto consultare, è tutto online appunto sul sito, dove sono anche descritti i progetti che stiamo portando avanti, e c'è ovviamente la tendina anche per poter con un click fare una donazione al progetto. Oltretutto noi organizziamo anche ciclicamente degli eventi e sarà ovviamente mia premura farvi sapere con anticipo le date dei prossimi eventi, perché sono sempre dei bei momenti di condivisione, di comunicazione e ovviamente anche di raccolta fondi.
Certo. Bella lì. Grazie.
Federico, no, io volevo soltanto chiederti una cosa. Una delle volte in cui ci siamo sentiti, avevi raccontato di un evento particolare, una delle vostre spedizioni di odontoiatri, in poche parole, in questo villaggio, ora non ricordo bene, perdonami, insomma, comunque gli anziani del villaggio avevano mandato avanti come agnello sacrificale un ragazzino,
un bambino,
esatto,
un bambino,
prima vediamo cosa succede. Ok, sì. Allora questa diffidenza, diciamo, a che punto siamo? Li avete conquistati? Immagino di sì, il progetto è andato avanti, la gente si fida.
Assolutamente sì, allora noi abbiamo ovviamente, possiamo contare sull'aiuto di una bella rete di amici, collaboratori, professionisti locali, e quindi ovviamente sono loro un po' il nostro...
Il collegamento,
esatto, perché quello è fondamentale, perché se non c'è un link, un collegamento appunto con la popolazione locale, c'è questa diffidenza, è indubbio, specialmente quando poi ti interfacci con realtà così isolate come appunto questo villaggio dove eravamo appunto stati, che appunto ti avevo raccontato, perché lì è stata divertente, siamo arrivati, non c'era nessuno, mentre ci si aspettava comunque tutta la popolazione del villaggio. Si presenta appunto questo bambino di 12 anni, e Carlo, appunto il dentista, gli fa un'estrazione di un dente, che proviene da un dente marcio, che rischiava di fare, perché lì il problema è che poi anche un dente marcio, se non estratto, se non curato,
diventa un grandissimo
problema. Una feticemia, certo. E mettere a rischio la vita dei ragazzi. Cioè, sono delle situazioni veramente che uno non penserebbe mai qua fondamentalmente in Europa, e invece purtroppo c'è questa realtà. E poi appunto, dato che poi Carlo è bravissimo e la cosa era stata si era risolta assolutamente nel migliore dei modi, dopo 5 minuti c'era una fila di 40 masai.
Ha funzionato, insomma.
Sì, esatto. Quindi no, è stata una scena effettivamente singolare.
Grazie mille Federico.
Grazie Federico.
Grazie Fede.
Vi abbraccio. Ciao ragazzi.
Ciao.
Ciao.
Oh mama, I can hear you are crying, you're so scared and all alone. Hangman is coming down from the gallows and I don't have very long. I'm
degli Sticks del 79, pezzo bellissimo, bellissimo. Gli Sticks, band dei fratelli Panozzo, che uno al basso e l'altro alla batteria, e Chuck e John. Bello chiamarsi Panozzo.
Ho apprezzato. Sì.
Erano arrivati un po' di messaggi prima che ci siamo lasciati indietro. Che bello, grazie Donna delle Stelle, dice Silly. Proprio qualche giorno fa ho letto un articolo, penso di Bauman, intitolato Capitalismo parassitario, che spiegava come il capitalismo in nome del profitto cerca di appropriarsi e sfruttare il più possibile qualsiasi spazio ancora vergine. In questo caso hanno visto che l'uso dello spazio è ancora libero e non regolamentato, e quindi stanno cercando di farlo fruttare. È vero.
E invece Vincenzo consiglia un'altra app che è Celestia.
Invece
cioè, oltre a Stellarium, dice che c'è anche questa, che graficamente più d'impatto sembra un videogioco, ma non lo è.
E invece Davide dice che questa è la sindrome di Kessler, che è vero, la sindrome di Kessler è la previsione del signor Kessler, che non è un mio parente, che dice a un certo punto sarà tutto pieno di rumenta e saremo chiusi dentro il pianeta, perché non potremo più lanciare cose, nemmeno bellati potremo lanciare.
Eccoci.
Al quale invece tributiamo un consueto quanto rispettoso saluto.
Ciao.
Ma mi sentite bene?
Guarda, benissimo, devo dire bene.
Guarda, veramente bene. Perfetto. Dove sei? Dentro una macchina?
Perché? No, sono all'aperto in questa serata stupenda nella gradevolissima San Donato, in diretta con voi per parlare della Cacio e Pepe.
Consigliatissima, San Donato. Come mai della Cacio e Pepe qua a Domenica Inn, che voglio dire...
Vabbè, sembra l'orario parli giusto, sempre no? Di cibo,
esatto. Sì, è vero. Vai.
No, parlo spesso di cibo perché sono un addicted, e perché hanno appena pubblicato una ricerca bellissima, molto elegante, condotta da un gruppo di ricerca tra l'altro internazionale, ci sono diverse università, sia italiane sia straniere, dove hanno cercato di capire come funziona la cacio e pepe, che vogliamo ricordare è una ricetta semplicissima ma complicatissima.
Ah, certo.
Allora, o uno o l'altro, non è che possiamo...
No.
Beh, gli ingredienti sono semplici perché sono tre, sono la pasta, il cacio e il pepe, no? Ma per ottenere la consistenza corretta della cremosità della salsa è un altro paio di maniche.
Metterai anche l'acqua tra gli ingredienti fondamentali, non soltanto per
mi sveli il segreto.
Ah, certo, scusa.
Basta,
ho fatto ciao, ci vediamo domenica. Okay, vabbè, però no, nel senso per far bollire l'acqua, eccetera, eccetera. Nel senso, infatti non lo so il segreto.
Tutte le persone che fanno la cacio e pepe, che giurano che la loro è la migliore, perché provate a fare un piccolo censimento. Allora, il segreto non sta tanto nell'acqua, quanto nell'acqua di cottura che contiene dell'amido. L'amido.
Eccoci.
Perché cosa succede? Che tu praticamente devi fare un'emulsione tra la parte grassa che è costituita dal formaggio, dal cacio, che è un pecorino romano stagionato, e l'acqua, ok? Però, come tutti sappiamo, sono due cose immiscibili, cioè le sostanze grasse come l'olio, il burro, eccetera, non si mescolano con l'acqua. Uh-uh. A questo punto serve un emulsionante, che per esempio nella maionese è la lecitina presente nel tuorlo, uh-huh, e che sostanzialmente consente di fare da ponte tra le molecole appunto di lipidi e l'acqua. Hai capito qual è il senso?
Ah, certo.
Però è una cosa che uno fa istintivamente, ma il problema è questo, che la parte di amido presente nell'acqua di cottura non è cioè non è sempre quella, per quello che a volte viene, a volte no. Perché ci sono paste che ne rilasciano di più di amido, altre di meno, e quindi che cosa hanno fatto questi simpatici ricercatori? Hanno aggiunto dell'amido.
Ah, facile, così ambarato.
Esattamente. Ambarato, però hanno capito che aggiungendo dell'amido in quantità, che poi è amido di mais, in quantità pari al 2-4% rispetto al volume dell'acqua, viene fuori automaticamente un'ottima cacio e pepe.
Ah.
Ok, basta? Cioè, si è risolta così, senza così poca poesia?
Sì, si è risolta con poca poesia, però dietro c'è tutto uno studio molto interessante appunto sulla stabilizzazione di, pensate anche alla vinaigrette, no? Uh-huh. Dove mescoli olio e aceto, per esempio. Ci metti la senape, perché la senape, anche lì all'interno della senape ci sono delle molecole che fanno da ponte, quindi dei cosiddetti appunto emulsionanti. O quando la maionese impazzisce.
Sì.
Perché per esempio l'uovo non è fresco, no? La lecitina funziona male, oppure le temperature sono sbagliate, e a quel punto questa lecitina non fa da ponte e non lega più o meno stabilmente la materia grassa con la parte liquida, che è poi costituita dal limone, chi ci mette l'aceto. E quindi niente, appunto, questo è il grande segreto svelato, che poi è il segreto un po' di Pulcinella, perché chiunque fa la cacio e pepe sa che deve tenere da parte un po' dell'acqua di cottura risottata per risottare appunto la pasta.
Cosa vuol dire risottare?
Risottare vuol dire quando tu cuoci la pasta un po' come si cuoce un risotto, quindi non ad immersione e poi scolata in un secondo momento, ma l'acqua viene aggiunta di mano in mano, un po' come quando si fa il risotto.
Okay.
Quindi viene risottata in questo modo. Perché? Perché in questo, così facendo, tu non butti l'amido quando scoli la pasta, ma l'amido resta tutto lì. Quindi hai la certezza che c'è una buona concentrazione di amido pronto ad aggregare appunto il formaggio, che deve essere stagionato, perché sennò fa quell'effetto cingom.
Ah, certo. No? Quindi non si deve prendere tutto, cioè, per farla funzionare, dare tutto l'amido giusto, si poteva anche buttare tutta l'acqua di cottura dentro la cosa, ma forse il risultato non sarebbe stato uguale. Ok, quindi abbiamo capito. Ma tu, cioè, per creare un po' di, sai, quelle notizie che poi ci scrivono in 800 dicendo che abbiamo sbagliato tutto, non abbiamo capito nulla, e mi piace buttarti così alla mercé degli ascoltatori e delle ascoltatrici.
Sì, è sempre divertente.
Tu, è molto divertente. Tu che cacio mi vai a usare per fare la cacio e pepe?
Io uso un pecorino romano stagionato.
Ok, e quindi mi sali poco l'acqua di cottura, perché sennò viene una roba...
Brava, salo leggermente l'acqua di cottura, assolutamente. Io non metto troppo pepe perché poi mi fa i bruciori di stomaco, però ne metto una quantità giusta.
Come la Gaia.
Come la Gaia, esatto, grazie.
Come la Gaia.
La Gaia ha i problemi col pepe, sentivo che ne parlava prima con Giacomo
Mostrini. Ma il pepe è un po' irritante, a differenza...
Sì, guarda, secondo me sono intollerante, però non lo so, non l'ho smesso di mangiarlo.
A me
mi
tu
piace,
sei un po' intollerante.
Sì, in generale, mi piace molto e purtroppo non posso più.
Idem, anche a me piace molto, ma ne uso veramente poco e con parsimonia, perché sennò mi fa i brusconi. E invece l'altra cosa, appunto, c'è chi invece mette un po' di parmigiano.
Sì.
Ma anche qui, purtroppo, se metti un parmigiano giovane, ti fa l'effetto cicca, che ti si appiccica sulla forchetta ed è assolutamente orrore.
E non,
fa
c'è, cagare, cioè. E non c'è amido che tenga.
No, non c'è amido che tenga. Devi lavorare su, anche perché come è nata la cacio e pepe, l'origine è interessante, perché era il piatto della transumanza, quindi quando i pastori si portavano dietro della pasta secca fatta a mano, del pepe per la conservazione e del pecorino estremamente secco stagionato.
Perché il pepe mi conserva, capo?
Eh beh sì, il pepe è un conservante naturale, certo.
Certo, scusa se sono un profano e queste cose non lo so, non deridere.
Beh, il fatto che il pepe sia in quasi tutti i salumi da stagionatura, sì, è perché è un conservante, insieme al sale. Il grande mercato del pepe che c'è sempre stato fino all'epoca medievale, che era una spezia pregiatissima, era perché si utilizzava appunto nella conservazione delle carni, degli alimenti.
Ok.
Ma senti, e invece un'altra così, dato che non ti ha insultato nessuno e ti hanno dato solo ok, prova a rifarti insultare. Il pepe tu all'inizio, quando si fa un po' brustolire, giusto?
No, assolutamente.
Ah no, perché c'è chi invece fa brustolire il pepe.
Il pepe innanzitutto
quindi
va macinato.
Sì, quello sì, però c'è chi lo mette prima nella pentola, e quindi mi chiedevo se tu, perché c'è la scuola di quelli che mettono un goccino di olio... E l'ho detto abbastanza voce per non farmi insultare, però va contro a tutto quel principio di cui prima. Invece chi lo fa così sulla padella antiaderente calda, e quindi non serve fare niente.
No, infatti l'olio non ci va, perché l'olio i pastori della transumanza
non ce l'aveva mica dietro l'olio.
Quindi hanno inventato, questa è la cosa interessante, hanno inventato un piatto clamoroso, perché pur essendo molto semplice e estremamente gustoso, con degli ingredienti poveri, umili, ma che hanno saputo abbinare nel modo geniale, e che adesso noi abbiamo questo piatto splendido della tradizione della cucina romana. Senti che bello.
Cacio pepe di sinistra, quindi.
Cazzo e pepe di sinistra, sì.
Okay. No, giusto per... Astrid, ci sei? No, dice che non c'è Astrid.
Non c'è Astrid.
Non c'è l'Astrid, hai mentito.
Ha mentito Astrid.
Vabbè.
che poi c'è la grande, quindi cosa faccio? Posso dire l'ultima cosa?
Certo,
certo.
Sì, sì,
che secondo tante tante persone, che e ci sono anche dei quadri, dei posters che ho visto in casa di diversi amici a Roma, dove la carbonara è considerata una cacio e pepe con l'uovo e la pancetta.
Ah, qua è una di quelle cose che non ho mai capito perché, esatto. Ma sì, sono divisive, perché succedono i casini.
Perché c'è, invece la gricia è considerata una cacio e pepe con la pancetta, quindi ci sono gli stadi evolutivi, sono la cacio e pepe che è a livello australopiteco, no? Quindi siamo proprio a livello della scimmia sull'albero, poi c'è la gricia che è una cacio e pepe con il guanciale,
uh-huh.
Ho detto pancetta prima, scusatemi.
Sì, no, prima che gli sparano.
Esatto, e poi invece c'è la carbonara che è una gricia con l'uovo.
Allora, dice la Marti che lei sa che il pepe va preso in grani e schiacciato fresco, messo in padella senza nulla e tostare.
Vedi questo... Marti, anche a me avevano detto... Sono filosofie
si
diverse.
Sente, ma sono filosofie diverse. Poi è chiaro, ragazzi, che ognuno poi ha la sua variante, ci mancherebbe.
Possiamo dire che ognuno fa un po' il cavolo che gli pare con la propria cacio e pepe.
Assolutamente sì. No, ma infatti qua si disquisiva non sull'originalità della ricetta, quanto sulla chimica e la fisica alla base di una corretta riuscita della cacio e pepe. Che in effetti non è facilissima da fare, perché proprio la risottatura finale è il momento in cui tu devi sperare che quell'amido residuo nell'acqua faccia il suo mestiere di ponte chimico tra il mondo del grasso e il mondo del liquido.
Che bello.
Sì, ma scienziatissimo.
Dimmi, Gioia.
Io è un anno che mi chiedo, quindi il gas, quando la pasta è dentro l'acqua, lo devo spegnere o no?
Ancora questa storia. Sì, si può spegnere, fatelo.
Certo.
Ma
no, fermi tutti, aspetta. No, aspetta un attimo. Cioè, quando l'acqua bolle tu butti e spegni il gas? Eh? No, esatto. Lo abbassi. Ma no, lo abbassi.
Si può anche spegnere.
Stavo alla fine, scusa.
Perché il Nobel mi dice lo spegni, però io ho contato un minuto in più.
Ah, ma vogliamo tornare dietro tipo a 2 anni fa, quando c'erano tutti che spegnevano l'acqua perché c'erano, esatto, aumentate le bollette del gas, è quello.
Però, io sto provando ancora a farla quella cosa lì,
con pessimi risultati, direi.
10 minuti di cottura li devi tenere almeno 15 e mezzo, 16, aumenta.
Però gli metti un coperchio a sto punto, sennò perdi.
Okay. Sì, ovvio.
Ma è ovvio, un po' come il pepe prima, non è ovvio per tutti.
No, è ovvio, però io non sempre ho il coperchio giusto per la pentola.
Perché
il diavolo, esatto, stavo dicendo.
Ma io soprattutto, posso chiedere una cosa agli ascoltatori e alle ascoltatrici?
Ti prego.
Voi il coperchio, i coperchi, dove li mettete, cioè, dove li tenete?
Perché a casa loro,
no, allora io adesso, siccome mia figlia mi ha distrutto il forno continuando ad accenderlo e spegnerlo, e me l'ha distrutto, come voi sapete bene, alla vigilia di Natale, partita la resistenza, ciaone. Adesso il forno è diventato il ripostiglio dei coperchi.
Certo, e lascialo così, il forno, lì. Io sono... lo dico sempre, sono estremamente contrario ai forni, consumano tantissimo e sono un pessimo affare.
E perché non mangi le lasagne, però, Gemma?
È vero.
Ma sì, perché mi è anche vegetariano, non mangia evidentemente le lasagne.
Vabbè, ma la lasagna è il piatto principale che tu puoi tradurre anche per il vegetariano. Lasagna, sì. Le zucchine, zola,
ma il forno continua a costare troppo. Non sono d'accordo. Piuttosto fai un falò in mezzo alla cucina.
Guarda, c'è Diegus che ti dice: esistono coperchi a geometria variabile.
È vero.
Hai ragione.
Sì. Giusto. Oppure semplicemente io faccio così: il coperchio, visto che non ho tutte ste pentole, so bene qual è l'abbinamento. Quindi i coperchi vanno vicino alle pentole. Giusto. E io ho una pentola che uso per fare la pasta. Una
e
mezzo.
Se no, ci sono anche quei coperchi. Come si chiama quel materiale? Non mi viene il nome.
Vetro?
No, lattice. No, ma i coperchi che puoi mettere
silicone, no. Sarà
silicone, perdono,
ah.
Il lattice. Silicone
di coperchi BDSL.
Sbagliato.
Ragazzi, non è che ce ne ho tante anch'io di pentole, però i coperchi sono, cioè, comunque risparmi anche il gas col coperchio.
Certo.
Vabbè, no. vabbè.
E l'acqua bolle prima, poi adesso la prossima, ho tutti i dati su quanto
coperchio.
Su quanto sì, sui vantaggi del coperchio, quanto gas risparmia.
Davvero?
La prossima settimana, sì, ce li ho. Giuro in giurello che la prossima settimana diciamo.
Ma sei un uomo veramente pedante.
No, guarda, li ho fatti per una lezione di sostenibilità in cucina e ho tirato giù tutto questi dati.
Dai, mi piace.
E sono carini perché in effetti
è la cucina sostenibile, capito? Noi dovremmo andare a lezione, perché Bellati ha rimodernizzato le lezioni di economia domestica.
Sì. Brava. Okay. Sì. Secondo me, certo, assolutamente, però in chiave moderna, in chiave sostenibile e comunque sono veramente delle scemenze, cioè sono dei piccoli accorgimenti che ti fanno risparmiare. Ovviamente su
tanta roba.
Soprattutto però se uno fa pasta.
Però poi mi devi dire dove lo metto il coperchio, cioè quello è imprescindibile.
Perché anche economia domestica, anche sapere come sfruttare gli spazi.
Certo, della cucina. Ma io ho una scansia sotto i fornelli perché il forno ce l'ho separato, e con le pentole, con i loro coperchi abbinati.
Bravo.
No, io li ho le pentole, i coperchi non ci stanno.
No, infatti Piero dice i coperchi io li tengo sulle pentole, però tu perché vuoi impilarli, giusto? Vuoi impilare le pentole?
Le pentole, sì. Già, cioè, non vi dico, ho dovuto prendere un ripiano intero di una credenza per i Tupperware, porca vacca, perché quelli se non li metti con sul coperchio poi non ritrovi più nulla.
No, i coperchi dei Tupperware non esistono.
Ti do questo consiglio rapido, tu fai una matriosca di pentole e poggi i coperchi al contrario, in ordine decrescente.
Ok.
Capito? In modo che il primo si incastra anche nella pentola più piccola, perché il pirulino coincide col buco della pentola più piccola.
È un'attività molto divertente, tra l'altro.
E vai su. A parte che appunto è un po' come impilare i sassi al fiume.
Certo, è zen.
Il fotografo e li metto su Instagram, va bene?
Certo.
Ciao ragazzi, vi salutiamo che è finito il tempo.
Buona cena.
Ciao
a tutte le ascoltatrici e ascoltatori, a domenica prossima.
Ciao belli.
Buona settimana, ciao.